forse perché il pulpito sembra qualcosa che fa effetto per la foto, ma per qualche motivo volevano fare la foto prima che ho messo giù il pulpito. Forse sembra un po' troppo... Forse sembra troppo buffo vedere il pulpito qua giù e io qua su, non lo so. Ma... Bene. Oggi abbiamo un grande compito. Molte volte dobbiamo affrontare un capitolo. Oggi abbiamo tre capitoli da affrontare. Allora, siamo sazi? Abbiamo mangiato la torta? Così se andiamo fino alle 3 non c'è problema. Cercherò di non farlo per voi. Ma l'intenzione mia stamattina è di concludere questi tre capitoli di Giudici. Il terzo avvenimento analogo, la terza situazione analoga. Analoga. Abbiamo già visto due che erano un po' strane. Abbiamo visto questo Levite che è andato da Betlemme. Avete avuto l'impressione che forse lo scrittore di questo libro viene o da Betlemme o da Efraim, che forse è un levita, perché parla molto dei leviti, parla molto di Efraim, parla molto in questi ultimi capitoli di Betlemme. Vorrei vedere questi tre capitoli brevemente. Il soggetto del primo capitolo, che è legato anche con gli altri due capitoli, riporta un avvenimento macabro. Il secondo capitolo riporta la vendetta per gli avvenimenti che ha portato a quella situazione macabra. E il terzo capitolo ha a fare con il rimedio per non sterminare completamente una tribù da Israele, per dare la possibilità che questa tribù continua. Abbiamo diversi personaggi che vengono da questa tribù che vediamo nella storia di Israele. Vediamo il re Saul, il primo re di Israele. Se non sbaglio, anche l'Apostolo Paolo era benimita. O no? Solo Adamo dice sì, Juan dice sì. E allora c'erano le cose che sono successe dopo. Forse hanno imparato la loro lezione, non lo so. Ma all'inizio troviamo questa terza situazione analoga. Va bene? Da Giudici, capitolo 19, a 21. Il delitto. Troviamo retroscena. In quel tempo non c'era un re in Israele. Un levita, il quale abitava nella parte più lontana della regione montuosa di Efraim, si prese per concubina una donna di Betlemme di Giuda. Notate che non dice tutto riguardo a quello che si può dire riguardo al concubinato. Sta raccontando le cronache. Qui non stiamo vedendo le condanne per certi comportamenti, ma forse questi comportamenti ci fanno capire la situazione in Israele durante quel periodo. Perché il concubinato invece del matrimonio? Vediamo che questo uomo non trattava la concubina come avrebbe dovuto, e la concubina non ha trattato il marito o l'uomo come doveva. Eppure nel racconto troviamo che lui viene chiamato il marito di lei e lei viene chiamata la moglie di lui. Una situazione analoga. Abbiamo visto anche con Sansone. Solo che in Sansone sappiamo che Dio era dietro per fare certe cose. Qui non troviamo nessun riferimento di Dio. Troviamo solo questo fatto di cronica. Questo suo concubina gli fu infedele. Che cosa ha combinato non viene specificato. Era infedele. E è tornato dal padre. Non sappiamo se questo uomo si è arrabbiato e l'ha cacciato. Non dice questo. Non sappiamo se lei si è vergognata e è andata via. Non dice questo. Sappiamo soltanto che era infedele al suo marito. È andato a casa di suo padre a Betlemme di Giuda, dove stette per un periodo. Suo marito si mosse, è andato a riprenderla. E andò da lei per parlare al suo cuore e ricondurlo con sé. Qui è un buon gesto. Qui possiamo vedere un certo perdono. Nonostante l'infedeltà, lui è andato dietro a riprenderla, la voleva ancora. Non condivido il modo che l'ha trattato, ma un bel gesto che è andato dietro a riprenderla. Voleva con lei lo condusse in casa di suo padre e come il padre della giovane lo vede, lì si fece incontro, festa. E questa festa durò per tanto tempo, per quasi 5 giorni. Il marito voleva tornare a casa, voleva riportare la signora a casa. C'era il servo con lui, avevano 2 asini con loro. E andavano avanti, volevano andare, volevano capire, volevano fare tante cose. Il suocero li hanno trattenuto lì per giorni. Volevano partire la mattina, lasciaci partire. No, mangi prima di partire. E con il parlare, con il mangiare e tutto quanto, si arrivavano a andare fino a tardi. Ah, è tardi, rimani qui stanotte, parti domani. Domani, mangiamo prima della partenza. E rimandava sempre. E allora il marito diceva sempre, no, ok, rimaniamo. Ma quell'ultimo giorno ha detto, no, partiamo lo stesso, perché dobbiamo tornare a casa. loro per strada hanno avuto una partenza ritardata e quando stava diventando verso sera arrivavano verso Gerusalemme. Gerusalemme all'epoca non apparteneva ad Israele. Troviamo la caduta di o la conquista di Gerusalemme con Davide qualche generazione dopo. Ma in questa epoca non faceva parte di Israele. Erano dei pagani. E questo uomo non voleva passare la notte in una città dove c'erano soprattutto i pagani, dove non c'era timore di Dio. Voleva arrivare in un paese di Israele. E allora è andato oltre Gerusalemme, arrivato a Gibea. Il servo diceva, passando Gerusalemme, quando furono vicini a Jebus, era quasi notte, il servo disse al padrone, vieni ti prego, dirigiamo in cammino verso questa città dei Jebusei e passiamoci la notte. No, non dirigeremo il cammino verso la città dei stranieri, i cui abitanti non sono figli di Israele, ma andiamo a Gibea. Cerchiamo di arrivare in uno di quei luoghi e pernotteremo a Gibea o Rama. Così passarono oltre, continuarono il viaggio. Il sole tramontò quando erano presso Gibea, che appartiene a Beniamino, uno delle tribù di Israele, uno delle tribù che aveva una eredità nella terra promessa. Una città che doveva avere il timore di Dio. Ma questa città era particolare, forse. Non vorrei pensare che era la regola all'epoca, ma non sappiamo. Questo uomo voleva arrivare a Gibea, città di Beniamino, città di Israele, città sicura, città dove Dio è temuto. Ma quando è arrivato lì, l'ospitalità zero. Più tardi erano in piazza, stavano per, evidentemente, per fare il campeggio all'aperto, in piazza della città. Quando uno è tornato dai campi, un forestiero che viene da Efraim. Ah, non passate la notte qui, venite a casa. Solo che una volta che erano in casa, c'erano gli ospiti indesiderati che bussavano alla porta. Non volevano entrare, ma volevano che gli ospiti uscissero. E soprattutto l'uomo, di uscire da casa. Mi fa ricordare della notte della distruzione di Sodoma e Gomorra. Gli angeli sono andati a trovare Lot. Abramo aveva pregato Dio. Oh, se troviamo delle persone che temono Dio lì, distruggerai la città per questi? No. È arrivato fino a un numero, forse 10 persone. Gli angeli sono arrivati. Lot li ha visto, Lot li ha portati in casa. Ma gli uomini della città sono venuti per conoscere questi amici di Lot, questi ospiti di Lot. Se sono scappati quella notte Lot, sua moglie e due figlie. Gli altri familiari sono morti con la distruzione di Sodoma. E un avvenimento simile è venuto questa notte a Gibbia. Gli uomini della città, forse i giovani, persone della città sono venuti e volevano conoscere questo uomo. È strano che il padrone di casa ha detto: no, lascia stare questo uomo, ma ho una figlia vergine e c'è la concubina di questo uomo, ve lo diamo. Pensiamoci un po' che cosa stava succedendo. Hanno detto: no, vogliamo l'uomo, non le donne. Alla fine sappiamo che solo la concubina è stata mandata via da casa. La mattina dopo, dalle abuse che ha subito, è riuscita a arrivare alla porta di casa dove il marito era ospitato, e lì l'hanno trovato la mattina dopo morta. Una storia davvero brutta, ma non è finita. Questo uomo ha caricato sua moglie, l'ha portata a casa, a Refriam. E per questo che è successo a Benimino, nella tribù di Benimino, a Gibbia. Lui era scioccato, sembra, ma lui ha mandato una pezza di sua moglie, un pezzo di sua moglie, in tutta la nazione. È proprio così che viene descritto, anche in più dettagli nella lettura. Israele, che hanno trovato questo, abbiamo sentito anche storie di questo qui in Italia, nell'ultimo anno, se non sbaglio. Non c'era re in Israele, non c'era timore di Dio in molti posti. Israele, in capitolo 20, si è radunato. Che cosa è successo qua? All'inizio, quando leggevo la storia, avevo l'idea che le altre tribù di Israele erano indignate verso questo uomo, il marito, che aveva fatto questo a sua concubina, a sua moglie. Ma leggendo ancora, capisco che erano radunati perché questa cosa è successa in Israele. Mi sembra più, quando leggo, più un atto di giustizia contro la tribù di Benimino in particolare. Quando ho riletto non ho visto: oh, uomo, perché hai fatto questo a tua moglie? Ma più ho dell'idea, come è possibile che una cosa del genere succeda in Israele? E hanno ragione. Perché? Come mai? Non è possibile che una situazione così succeda in Israele. Sì, questo uomo ha fatto una cosa estrema per attirare l'attenzione di tutti gli uomini, non a tutto Israele, non per cercare di nascondere il cadavere, ma per dire: Israele, abbiamo un grosso problema. E quando Israele è riunato lì, questo uomo ha raccontato: noi siamo di Efraim, siamo andati a Betlemme, stiamo tornando, abbiamo prenotato in questa città di Beniamino. E questo è successo, questo è successo, questo è successo, questo è successo. Com'è possibile? E tutte le altre tribù di Israele si è radunata per marciare contro questa città di Gibea. Ma sapete quello che è successo quando sono arrivati a Gibea? Tutta la tribù di Beniamino è venuta a Gibea non per stare con Israele, ma per stare con Gibea. Quelli che hanno fatto una crimine così atroce di massa contro quella donna, gli abitanti di Beniamino l'hanno cercato di proteggere. E Beniamino aveva un esercito non indifferente, uomini valorosi. Beniamino non voleva sapere niente. Hanno protetto i malvagi, che secondo la legge di Mosè dovevano essere giustiziati. Le altre tribù, gli 11 di tribù diremo, sono andati alla casa del Signore. Hanno chiesto al Signore: Signore, dobbiamo marciare contro Beniamino? Sì. Quale tribù deve andare per primo? Giuda. Allora, il giorno stabilito, si sono messi lì per fare guerra contro Beniamino. Nella guerra quel giorno, nella battaglia di quel giorno, sapete che cosa è successo? Beniamino, molto inferiore numericamente, ha sconfitto Israele, che era molto più grande, molto più forte apparentemente. Uè, Signore, che cosa sta succedendo qui? Ti hai mandato lì, tu hai detto che dobbiamo marciare, tu hai detto che Giuda deve andare prima. E invece di punire Beniamino, abbiamo tutti questi morti. E nella lettura troverete quanti sono morti. Che cosa hanno fatto? Sono tornati a casa di Dio. Seconda battaglia. Di nuovo Beniamino ha dato ad Israele di santa ragione. Oh Signore, tu hai detto di andare contro Beniamino. Come mai ci sconfiggono? La terza battaglia. Sì, questa volta andrete e avrete la vittoria. Perché il Signore ha permesso due sconfitti? Non ho il più pallido idea. Non lo so. Questa è cronica. Non ha spiegazione. Non ha senso. Sono andati per vendicare Israele da un delitto così atroce e noi che Dio manda lì per fare questo intervento veniamo sconfitti noi. Qualcosa non quadra qui. La terza volta Dio ha detto sì, tornate, fate la battaglia. Questa volta avrete la vittoria. E la terza volta hanno vinto. Praticamente non solo Gibbia, ma sembra tutte le città di Beniamino furono distrutte. Pochi dell'esercito di Beniamino si è salvato. Sono scappati lontano, hanno preso rifugio. Che storia, che grande storia. La punizione, Israele ha ricevuto tanti di quel danno. Beniamino però era quasi sterminata. Ma alla fine, dopo la battaglia, Israele ha detto: non daremo le nostre figlie ai Beniamiti. Beniamino stroncato. Non daremo i nostri figli, le nostre figlie ai Beniamini. Gli uomini di Israele, capitolo 21. Avevano giurato a Mispa dicendo: nessuno di noi darà sua figlia in moglie a un beniamita. E se ho capito bene il contesto di capitolo 20, non c'erano delle donne che si sono rimasti in Beniamino. E pochi uomini di Beniamino sono sopravvissuti. Se è proprio così, non lo so, ma sembra così. Ma la popolazione di Beniamino non era dimezzata, era quasi esterminata. Scusa, quella era inglese italiano. Era sterminata. Vedi, qualche cosa abbiamo in inglese con gli spagnoli. Esterminato. Giusto? Ma Israele, dopo aver fatto giustizia per Israele contro... Non hanno fatto giustizia perché quell'uomo di Efraim. Notate che questo non era vendetta per quell'uomo. Questa era una punizione di paese contro un delitto atroce in Israele. Il popolo venne a Betel, dove rimase fino a sera, in presenza di Dio. Notate che sono partiti per la battaglia dalla presenza di Dio e sono tornati alla presenza di Dio. E per quanto brutto troviamo le cose durante questo periodo dei giudici, questo gesto è significativo per me. Prima di andare alla battaglia erano lì al tabernacolo, e dopo che Dio ha punito, la punizione contro Beniamino era finito, sono tornati alla casa di Dio. Il popolo venne da Betel dove rimase fino alla sera in presenza di Dio. E che cosa hanno fatto? Ah, Dio ha dato la vittoria! Così si penserebbe per una vittoria del genere, no? Ma avete visto quello che hanno fatto? Hanno pianto! Non era motivo per vittoria! A sconfiggere i Cananei! Quello sì, motivo di vittoria! Ma qui è una cosa in famiglia! Piangevano. Pianse davanti al Signore. Pianse dirottamente e disse: Signore, Dio di Israele, perché mai è venuto questo in Israele? Finalmente la domanda giusta. Perché è venuto in Israele? Perché oggi c'è in Israele una tribù in meno? Il lamento del cuore. Il giorno seguente il popolo si alzò di buon mattino, costruì là un altare e offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza. I figli di Israele dissero: chi è fra tutte le tribù di Israele che non sia salito all'assemblea davanti al Signore? Poiché avevamo fatto questo giurimento solenne contro chiunque non fosse salito in presenza del Signore a Mispa, quel tale dovrà essere messo a morte. Noi, come famiglia, come tribù, come nazione, abbiamo marciato contro Beniamino. Ma c'è qualcuno che ha rifiutato di andare con noi? Volevano sterminare anche questi. I figli di Israele ebbero pietà di Beniamino, loro fratello, e dissero: oggi è stato soppresso una tribù in Israele. Come faremo a procurare delle donne? Chi sta dicendo questo? Le altre tribù che hanno punito Beniamino. Si preoccupavano perché c'era una tribù in meno. Gli uomini che sono sopravvissuti di Beniamino non hanno donne. Abbiamo giurato di non darle le nostre figlie. Che faremo? Loro stessi si erano preoccupati. Come faremo a procurare delle donne ai superstiti, visto che abbiamo giurato nel nome del Signore di non dare loro, la moglie, nessuna delle nostre figlie? Dissero dunque: qual è fra le tribù di Israele quella che non è salita in presenza del Signore a Mispa? Ecco che nessuno di Jabes in Galad era venuto all'accampamento, all'assemblea, poiché fatto il censimento del popolo si trovava che là non vi era nessuno degli abitanti di Jabes in Galad. Allora la comunità mandò là 12.000 uomini fra i più valorosi e diede loro quest'ordine: andate, passate a filo di spada tutti gli abitanti di queste città con le donne e i bambini. Fate questo, vorrete allo stesso, voterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che ha avuto relazione carnale con un uomo. Quelli trovarono fra gli abitanti di Abbas di Galad 400 fanciulle che non avevano avuto relazione carnale con uomini e le condusse a accompagnamento a Silo, che è nel paese di Canaan. Tutta la comunità inviò dei messaggeri per parlare con i figli di Beniamino. che erano alla massa di Rimmon per annunciare loro la pace. Vi abbiamo punito, ma facciamo la pace. E la pace è questa. Diamo queste donne a voi. Non sono sufficienti per tutti voi? Provvediamo ancora la possibilità, anno in anno, perché potete avere le mogli. Non è molto secondo le nostre usanze di oggi. Giusto? Non giusto? Discuteremo finché abbiamo vita su questo e avremo sempre qualche discussione sicuramente. Ma questi sono i fatti. Questa è la cronaca. Questa era quell'epoca. Non era per la Chiesa di oggi. Ma avete notato la compassione che segue una punizione. Il modo che è stato provveduto perché questa tribù non fosse sterminata in Israele. Meritava di essere sterminata? Probabilmente sì. Perché si difende un atto atroce di questo genere? Difendi i malfattori che hanno fatto una cosa del genere? Sei colpevole quanto loro. Ma nonostante, vediamo misericordia, perché c'erano quelli che sono rimasti. C'era la pace che volevano fare con i superstiti di questa tribù. C'era il provvedimento perché questa tribù poteva rinnovarsi di generazione in generazione. Ma noi? Sicuramente o probabilmente nessuno di noi abbiamo dovuto affrontare una cosa così atroce. Né del capitolo 19, né di capitolo 20, né di capitolo 21. Eppure ci sono delle persone al quale abbiamo avuto parole, sentimenti, che hanno rotto i nostri spiriti, o noi abbiamo rotto i loro spiriti, e fra di noi è diventato uno scontro. Una divisione. Una cosa che non si può vedere l'uno l'altro. Posso dire o suggerire un odio che è subentrato, che non posso rivedere questa persona? Per quanto malvagio l'atto fatto dell'uccisione di quella donna, per quanto violento il rappresario, la rappresaglia contro Beniamino, per quanto strano questa pace che Israele ha fatto con Beniamino, hanno fatto la pace. La punizione è fatta. Voi siete rimasti in vita? Ok? Facciamo pace. Non è quello che troviamo pure nel Padre nostro? Non lo usiamo come preghiera. Non lo recitiamo in chiesa. Eppure lì ci sono degli elementi. È un elemento in particolare che subentra in questo argomento qua. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, dai il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, il riconoscimento di Dio, la lode a Dio, un elemento che troviamo anche nelle nostre preghiere, o dovrebbe essere lì, anche se non usiamo proprio quelle frasi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimettere i nostri debiti. Sarebbe bello se Gesù avesse finito lì. Rimetti i nostri debiti. Perché ha dovuto aggiungere quella clausola lì? Ma quante volte ignoriamo la seconda clausola vedendo solo la prima, che io ho chiesto perdono al Signore e allora sono a posto, ma ancora non ho fatto pace con il mio simile. E quanti di noi viviamo in questo modo? Rimetti i miei debiti come rimetto i debiti a quelli che hanno peccato contro di me. In Matteo 6, dove troviamo questi versetti, c'è un commento che Matteo fa a questo punto che è fondamentale al discorso. Perché rimettiamo okay. Versetto 12 di Matteo 6, rimettici i nostri debiti come anche noi li rimettiamo, abbiamo rimesso, ecco, come noi abbiamo rimessi. Quali sono i verbi qua? Rimettici i nostri debiti, presente, giusto? O siete gli italiani che avete studiato da quando avete quanti anni? Io ho avuto un inizio un po' tardi su questo fatto qui. Rimettici! Presente? E sembra anche imperativo. O no? Stiamo dicendo a Dio, rimettici i nostri debiti. Ma l'altra frase? Come? Anche noi rimettiamo i debiti degli altri. o come noi rimetteremo i debiti degli altri, o come noi rimetteremo, giusto? È così che pratichiamo troppe volte questo insegnamento. Ma qual è il verbo? Signore, oggi, adesso, rimetti i miei debiti. Nello stesso modo che ho già rimesso i debiti degli altri. Se non abbiamo rimesso i debiti degli altri nel nostro confronto, con quale coraggio chiediamo al Signore di rimettere i nostri debiti? Perché? Versetto 14. Se voi non perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste... Sì, se voi perdonate gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà. Quello è il futuro. Se noi non perdoniamo presente gli uomini le loro colpe, se noi perdoniamo gli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Non so se Israele si è pentito per la giustizia che è stata fatta. Ma una cosa sicura, erano rattristati perché viene a mancato un membro della famiglia. A mano nostro? Sì. Per colpa loro? Sì. E poi erano rattristati perché il Beniamino stava per morire. C'è qualche discendente di Beniamino lì. Facciamo pace con loro. Non possiamo cambiare il passato, ma possiamo fare pace. E come possiamo fare pace? Sono uomini. Non hanno le loro famiglie. Non hanno le donne da sposare, perché noi abbiamo rifiutato a dare... Ecco in piano. Un trattato di pace da parte di Israele offerto a Beniamino. Beniamino non faceva parte di questi trattamenti. Avete notato? Ma non è la stessa cosa che Dio ha fatto con noi? Noi abbiamo peccato contro di Lui. E già prima che abbiamo peccato, prima che ci ha creato, Lui ha stabilito che Gesù sarebbe venuto per morire a posto nostro, per fare pace con noi. Misericordia di Dio, prescienza di Dio, amore di Dio, perdono di Dio, giustizia di Dio, quante altre cose possiamo vedere in tutto. In tutte le cose brutte di capitolo 9, 19, 20, 21 di Giudici, che cosa possiamo trarre se non Dio ci tratta in un simile modo? Chi si ravvede ha pace con Lui. Chi crede non è giudicato, ma chi non crede è già giudicato. Chi rifiuta a credere il patto di pace con Dio non avrà mai pace con Dio. Noi siamo molto diverso da Beniamino, molto diverso da Israele nel confronto di Dio. E Dio ha preparato tutto questo prima che ha creato questo mondo. Che bella questo amore. Brutto il peccato, brutte le conseguenze del peccato, brutto il rimedio del peccato, eppure Gesù ha preso tutta quella ingiustizia per la sua persona, per procurarci pace con Dio. L'Antico Testamento è applicabile a noi oggi? Ci sono le cose che possiamo imparare? Ogni scrittura è data per ispirazione di Dio. È utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completa, piena, preparato o completamente preparato per le opere buone. Opera sua, dall'inizio alla fine. O lo riconosciamo e ci riconosciamo come lo vede Lui, o saremo lontani da Lui per sempre. Ringraziamo il Signore per il ravvedimento che ci ha dato, ma ricordiamo c'è ancora tanti nel mondo che Lui vorrebbe riportare a sé. Signore, in questi capitoli abbiamo una lettura che è difficile a fare in un posto come questo. Eppure rispecchia come tu vedi la razza umana e il suo peccato. Rispecchia la tua giustizia. Ma così rispecchia anche il tuo amore, la tua grazia, la tua misericordia, la giustificazione. E Signore, non sappiamo dirti quello che abbiamo nel cuore, perché ci riconosciamo di essere innumerevoli dei benefici che hai provveduto per noi. Signore, di nuovo stamattina vogliamo ringraziarti per i doni che ci hai dato, che in un modo visibile agli esseri umani ha cominciato quando hai mandato il tuo figlio nel mondo. Signore, grazie per questo dono ineffabile, e ti ringraziamo nel nome del nostro Signore Salvatore, tuo unigenito figlio. Grazie per lui e l'opera sua, e preghiamo nel suo nome. Amen. Thank you.